Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Ripartiamo dopo la sosta del campionato. Il Nardò è stato impegnato domenica scorsa a Casarano in quella che era la, mi pare, l'undicesima giornata del girone di ritorno. È stata una gara che non ha riservato sorprese, ha vinto la squadra più forte, come era insomma nei pronostici. Una vittoria, diciamo, abbastanza netta per quello che si è visto in campo, anche se il Nardò ha da recriminare per alcune decisioni arbitrali. Parleremo di questa partita, degli spunti che ha fornito questa partita e di quello che attende il Nardò da qui alla fine del campionato, come sempre con Fernando Pero.
Buonasera a tutti.
Il nostro ospite questa sera è l'avvocato Andrea Ramunno.
Buonasera, buonasera a tutti.
Da poco dirigente che fa parte insomma dell'organigramma del Nardò, con una specializzazione, diciamo, in diritto dello sport, sì, insomma, ecco. Possiamo dire un avvocato.
Ci stiamo formando, quindi stiamo facendo esperienza e per cui
sì,
contiamo di approfondire, insomma.
Sì, naturalmente parliamo del settore che riguarda un po' l'assistenza legale a calciatori, a club.
Sì, il mio compito principale in questa fase è questo, sostanzialmente assistere la società nella gestione di alcune situazioni, insomma, legali, chiamiamole così.
Sì, infatti, e quindi naturalmente oltre a curare questi aspetti legali, naturalmente segui anche la squadra.
Però la domenica sono tifoso, sì, certo. La domenica sono
anche
uno di
trasferta.
Loro, anche in trasferta, sì, sì, ci sono e quindi...
È stato un bel acquisto.
Mi fa piacere.
E quindi avremo modo anche con te di parlare, insomma, di questo momento del sì. Nardò, che è un momento, Fernando, insomma, abbastanza difficile. Non si era mai verificato, no, nel corso di questa stagione, che il Nardò infilasse una serie di risultati negativi. Siamo a 4 sconfitte in 5 partite, un solo pareggio, quello con l'Ischia. Una situazione di classifica che per fortuna, diciamo, non è peggiorata domenica scorsa, perché lo scontro diretto tra Acerrana e Francavilla ha visto la vittoria della compagine lucana, quindi il Nardò ha conservato i 6 punti di vantaggio sulla Acerrana. Ma parliamo di questo derby col Casarano. Dicevamo, il Casarano sicuramente ha meritato di vincere, però restano questo rammarico, no, per certe decisioni, il gol fantasma e poi non è stato chiarito neanche dalle immagini.
Sì, infatti, Michele, cioè tu mi insegni, anzi i nostri radioascoltatori ci insegnano, che al calcio non si vince ai punti, non è il pugilato, il calcio è chi mette il pallone dentro, e quando a distanza di 48 ore e più non sai ancora se quel pallone è entrato o no, allora qualche domanda te la fai, no? E quindi chissà che risvolto avrebbe potuto avere la gara se magari l'arbitro non avesse dato quel gol o il segnalino. Sta di fatto che ancora non abbiamo avuto l'opportunità di capire se quel pallone era dentro ed era fuori. L'ha visto, tra virgolette, il fenomeno arbitro, così come lo ha etichettato mister De Sanso, beato lui che ha questi poteri sovrannaturali, però ha anche la responsabilità di decidere e ha deciso per quello. Io però poi non voglio essere cattivo, no? nel fare alcune considerazioni, perché secondo me io l'ho capita dopo 11 secondi la gara quale sarebbe stata, perché dopo 11 secondi c'è stato Milli che ha subito un fallo con la conseguente azione che è ripartita col primo tiro che c'è stato del nostro ex Malcore in porta, perché lì Milli è stato caricato da dietro e c'è stato un fallo, e già dopo 11 secondi l'arbitro ha detto proseguiamo, vabbè, ci può stare. Problema un altro, il problema è quel rigore che qualcuno mi deve spiegare oggi perché non è stato concesso. Tutti i giornalisti l'hanno visto, tutto il pubblico non l'ha visto, 6.000 occhi lo hanno visto, 6.002 non sono riusciti a vederlo. Mi pongo delle domande, e mi arrabbio, perché non è possibile non essere imparziali e super partes in quelle circostanze. C'è un rigore solare, va dato, punto. Poi chiaramente il Casarano ha meritato di vincere per quanto visto sul terreno di gioco, però se un altro arbitro avesse dato quel rigore, se molto probabilmente c'erano anche gli estremi per un cartellino rosso, col favore di vento e con la partita che si riapre, non so come sarebbe potuta finire. Questo non, niente da togliere alla corazzata Casarano, perché ha dimostrato di essere comunque una super squadra, anche se il Nardò, per quelle che erano le sue forze, è riuscita a limitarla. Io vorrei anche integrare la parte della rosa a disposizione, perché non mancavano solo quegli assenti perché non ce la facevano, tipo il Bright Adai, tipo il Ciraci, tipo il Calderoni a mezzo servizio, tipo i due squalificati Danne e Delvino. In campo c'erano due atleti: Davi con la caviglia gonfia, che ha dovuto stringere i denti a giocare; Trinchiera, che ha avuto la febbre a 39 per 10 giorni consecutivi. Trinchiera è stato recuperato il venerdì, aveva gli occhi lucidi perché era proprio debilitato al massimo. Qualcuno gli ha messo anche un brutto voto, qualcuno che guarda da fuori ma non conosce le situazioni. E il ragazzo invece è stato un eroe, perché ha detto per il Nardò questo e altro. Quindi andiamoci piano con le situazioni, per dire ci è andata bene qui e là. Io avrei voluto affrontare il Casarano con la rosa al completo e in una situazione di normalità. Non avrei chiesto nulla di trascendentale. Detto questo, il campionato ci dice che finalmente abbiamo questo obiettivo definito della salvezza, anche se davanti a noi le lepri per i playoff non ci stanno, a parte il Fasano che sta correndo, e chissà che non ce la faccia pure il Francavilla a questo punto, no? Perché sì, sta vincendo in maniera consecutiva. Però
Tu dici Francavilla in Sinni,
Francavilla,
no?
In Sinni.
No, la Virtus Francavilla.
No, Francavilla in Sinni, perché da che lo abbiamo lasciato in un profondo playout, adesso non solo se ne è uscito, ma diciamo sulle ali dell'entusiasmo e di una situazione normale, potrebbe fare addirittura questo miracolo. La partita è questa: è un Nardò che si è presentato col 40% delle sue forze, il Casarano che si volge in panchina e vede un'altra squadra seduta, tifosi che mancano, perché qualcuno poi anche dovrà spiegarci queste decisioni. Il calcio è del popolo, non è della giustizia e dei tavolini che decidono le assenze. Una giornata di vento allucinante, secondo me c'erano pure gli estremi per il rinvio della partita, perché prima dell'inizio abbiamo calcato il terreno, i palloni erano appoggiati lì, ogni tanto arrivavano folate che li spostavano, quindi non è stata proprio una partita di calcio nel vero senso della parola. Onore al Casarano, chiaramente, che l'ha vinto, ha dimostrato di essere una squadra forte, questo lo ribadisco, lo dico a chiare lettere, però avrei voluto vedere un altro Nardò e un'altra direzione arbitrale.
Sì, diciamo, già sapevamo, no, delle assenze, adesso probabilmente in molti non sapevano invece di questi ulteriori problemi che hanno riguardato Davi e Trinchiera, quindi questo rende ancora da più l'idea di quali difficoltà il Nardò abbia affrontato nel preparare la gara con il Casarano.
Scusa se interrompo, io il ragazzo Trinchiera in particolare l'ho incrociato allora a pranzo, quando siamo andati a pranzo nel pregara. Quando guardi in faccia un ragazzo febbricitante, c'ha gli occhi lucidi, aveva gli occhi lucidi. Non dico che era smunto, perché dopo 39 giorni, cioè 10 giorni con 39 di febbre, lui mi ha confidato di Fernando, ho avuto paura. Cioè mi ha detto questo, ho avuto paura. Quindi questo per capire con quali forze il ragazzo si è presentato e quanto valore ha la sua prestazione in campo. Questo era da sottolineare.
Sì,
a questo bisognerebbe aggiungere anche l'assenza del capitano Danna, che lì davanti.
Sì, sì, ma infatti, infatti ne parlavamo. Cioè, Nardò si è presentato con 4, anzi con 5, perché Ciraci ce lo dimentichiamo, no? Perché sì, c'era, mancava pure Calderoni. Cioè, sì, Calderoni è stato buttato dentro, diciamo, a rischio. Purtroppo la situazione è questa. Noi non so se abbiamo, qualcuno ci ha fatto la macumba, o se abbiamo qualche strega che che ci guarda col malocchio, non so cosa succede, però sta di fatto che quell'angolino di fortuna, chiamiamolo così, ancora c'è. Abbiamo questi sei punti di polmone che sono, diciamo, che ci separano da sei giornate dalla fine, e quindi possiamo stare relativamente tranquilli anche in funzione di quello che parleremo, cioè di questa gara a spareggio che andrà a prospettarsi domenica prossima.
Sì, che sarà, diciamo, un po' un replay della gara con l'Ischia, no? Nel senso che comunque è una partita che
io la estremizzerei ancora, sì, di più.
No, nel senso che vincendola significherebbe mettere la Cerrana a 9 punti.
9 punti con 5 partite alla fine.
Con Lugento, peraltro, che gioca in casa con il Casarano, quindi non si può neanche ipotizzare magari che Lugento possa fare i 3 punti, bene che li vada, no? O potrebbe finire in
Lugento
parità.
In casa è forte, cioè Lugento è una squadra che in casa ha fatto la maggior parte dei suoi punti, quindi ha vinto con l'Andria, un po' di imprese le ha fatte in casa, ecco.
Chiamiamo, insomma,
speriamo intanto di mettere che il mister abbia a disposizione una squadra negli effettivi.
Sì, certamente. Io adesso, cioè,
intanto bisognerebbe partire da quello, cioè avere una squadra che possa giocarsela.
Sì,
come se la sarebbe giocata anche contro il Casarano, nonostante non partivamo con il favore del pronostico, però è evidente che un episodio così, già dai primi minuti, un po' ti condiziona, oltre a tutte le altre componenti di cui ha parlato Fernando, le condizioni ambientali, climatiche, insomma, e diciamo che dei due episodi era quello del rigore, era, insomma, davvero clamoroso. Si è visto un gol.
Secondo me quelle immagini le proiettano gli arbitri quando gli insegnano i regolamenti,
sì.
Però evidentemente questo signore si girava dall'altra parte e non le guardava quelle,
cioè, era più difficile vedere il gol che ha concesso piuttosto che
lì ha avuto una decisione immediata, no? Lì, sì. Dall'altra parte invece ha detto ma forse non è rigore, ma chissà chi gli è passato per la testa. Io sono sempre per la buona fede, quindi mi auguro solo che sia una totale incompetenza e basta.
Sì, perché se anche si dovesse ipotizzare che Cagliazzo sia caduto involontariamente a terra e comunque ha procurato un danno a Piccioni,
ci sono due falli. Uno, perché viene trattenuto Piccioni, perché quando lui anticipa l'intervento e scavalca col pallone l'avversario, si dirige verso la porta e già viene bloccato con la mano. Dopodiché c'è questo tuffo rugbistico di Cagliazzo che intralcia il cammino. Allora, qualcuno mi spieghi perché non deve essere dato quel rigore? Io chiamerei il signor Clemente di Cortese, che Cortese non è stato, di Bologna. E mi farei, anzi, non è stato Clemente, né Clemente né Cortese. Lo chiamerei e mi farei dire: mi spiega perché ha preso quella decisione. Non lo possiamo fare, però. Cioè, mi limito a pensare che non sia stato all'altezza di giudicare.
D'altra parte, appena qualche settimana prima, non so, Andrea, se eri presente, a Gravina fu assegnato un rigore contro Renardò perché Fornasier, sia pure a terra, magari forse aveva il braccio un po' largo, no? E il pallone andò a sbattere,
diciamo,
contro
il braccio,
andò a sbattere contro il braccio, e quindi, diciamo, per quella definizione del procurato danno, no? Nel senso, allora l'arbitro è più o meno era la stessa situazione.
Il problema
anche qui,
della,
no?
Classe arbitrale è serio, purtroppo.
Essendo molto giovani, talvolta è un problema di personalità, che probabilmente, soprattutto in partite come quella di domenica, insomma, importante per entrambe le squadre, perché Casarano si giocava una fetta importante di cammino verso la promozione, e noi avevamo comunque necessità di fare punti alla luce anche delle assenze, quindi era importante per entrambe, e sono partite, poi anche la rivalità poi fa il resto, sono ambienti piuttosto caldi e quindi ci vuole una figura di una certa personalità.
Certo.
Talvolta semplicemente è quello,
la mancanza di personalità, sì. Perché poi alla fine effettivamente sono ragazzi giovani che vengono mandati, però il contesto magari richiedeva un arbitro un po' più svezzato a certe circostanze, no? Però va bene così, il nostro campionato è quello, il Casarano sta facendo il suo, onore a loro, hanno una super squadra, nessuno glielo toglie. però noi dobbiamo raggiungere un obiettivo e sono sicuro che lo faremo, perché la storia ce lo impone, perché siamo in Nardò.
Sì, ci scrive Francesco, dice: domenica scorsa il rischio poteva essere, viste le tante defezioni, di prendere un'imbarcata, e per come si era un po' messa la partita, no? Con quei due gol del Casarano nei primi 20 minuti
poteva starci, sì.
Poteva anche succedere, invece sottolinea Francesco come la squadra invece poi abbia tenuto, tant'è che il risultato è rimasto fermo sul 2-0 fino al 90esimo, e quindi dice bisogna fare solo applausi ai ragazzi. Per quanto riguarda le decisioni arbitrali, naturalmente ti dà ragione, dice molto spesso non sono le decisioni su fatti eclatanti, ma quello che si discute è la gestione delle partite e la conduzione che fa un po' pensare. Poi, sempre rivolgendoti a te, Fernando, prosegue: hai ragione, con la squadra al completo c'era, magari ci sarebbe stata partita. Io posso solo dire grazie al mister e a tutti i ragazzi che stanno facendo dei miracoli. E poi invita a guardare con positività la gara di domenica prossima. E Andrea Ramunno, che lo ricordiamo è il nostro ospite di questa sera, mi pare che diciamo Galli ancora una volta è stato il grande protagonista, il migliore in campo del Nardò, anche se poi per tutta quella che è stata la produzione offensiva del Casarano, diciamo, sono state tre le sue parate da sì. Sottolineare, insomma.
Devo dire che Galli, insomma, quantomeno nella gran parte delle partite che ho seguito io, è stato quasi sempre decisivo. È un ragazzo tecnicamente validissimo, e poi anche caratterialmente
professionista.
È un professionista, sì. Ma ce ne sono diversi in squadra, anche Michele Fornasiere, insomma, è uno che è lui. Insomma, sono dei ragazzi che danno sicurezza alla squadra. Il problema è che finché non si ha un gruppo, come dire, al completo, diventa difficile, perché poi ci sono dei ragazzi anche molto giovani a cui non si può chiedere, insomma, di fare dei miracoli, ecco. Però
consentimi una riflessione: io ho sempre difeso i ragazzi, ma ce n'è uno che per me è croce delizia e si chiama Stefano Milli. Lo abbiamo avuto ospite qui, io lo esalto, gli voglio bene, lo abbraccerei, lo tratto come un figlio, perché per me sono tutti uguali. Ma vedere quella cosa che ha fatto domenica, no? Cioè, questo è un ragazzo che ha nelle corde la possibilità di giocare benissimo nei professionisti e di avere un futuro davanti a sé luminoso per delle caratteristiche naturali e fisiche e tecniche che non sono di questa categoria. Ma quando tu tieni palla a sfavore di vento e quando cerchi di fare un tunnel e poi determini una punizione dalla quale poi nasce il gol, cioè io, Stefano Milli, mi arrabbio con te, cioè se mi senti io sono onesto con te, ecco, e te lo dico chiaramente, ti manca quella lucidità per diventare un calciatore vero. Non sai ancora scindere i momenti giusti per prendere delle decisioni, cioè hai fatto gol, quest'anno sei cresciuto tantissimo, ma il mister domenica ha fatto bene a toglierti, perché ti è servito da lezione. Non sono errori che si commettono, e non era quello che ti veniva chiesto. Inoltre domenica noi abbiamo presentato un centrocampo ancora una volta giovanissimo, il nostro perno era Lucas, che ha fatto bene. Attenzione, questo ragazzo per me è spettacolare, nella prospettiva di uomo di centrocampo è proprio veramente forte, anche perché ha un cambio di passo e una velocità che molte volte disorienta gli avversari. Però prendersi addosso responsabilità di un centrocampo, una partita del genere, con quella personalità, così come sto facendo le critiche a Milli, faccio le lodi al nostro Lucas, veramente veramente forte.
Sì, e peraltro lui è un esterno, quindi si sta davvero calando in una realtà che è completamente diversa, no? Come posizione in campo, come ruolo da occupare, come mansioni, no? E quindi è da sottolineare e da lodare anche questo suo spirito di adattamento, che naturalmente non è per nulla semplice. Peraltro domenica scorsa, diciamo, Nardò ha pagato un ulteriore tributo, perché probabilmente l'infortunio di De Crescenzo, no, è uno di quegli infortuni che non rientra nel giro di...
Questo ancora non lo so decidere o valutare. Sta di fatto che ho visto un Montagna che è entrato e che mi è sembrato in palla, quindi il ragazzo c'è. Poi come 2006 siamo coperti, certo non come esterni sinistri, non abbiamo tanto, abbiamo solo Montagna, però ricordo che in panchina abbiamo il vari Mazzotta, abbiamo Mossolini, abbiamo Gemma è un terzino sinistro forte, e questo lo dico con assoluta certezza, è un ragazzo della nostra Juniores, che tra l'altro sabato ha fatto pure gol, perché la Juniores ha fatto un'impresa d'Andria. Se vuoi possiamo anche parlare di questo, Michele. Questo ragazzo, che ha vissuto anche un periodo un po' particolare per via di situazioni familiari non belle, molto forte, veramente uno del nostro vivaio che può dire tanto, e secondo me andrebbe anche rischiato da titolare.
Sì, per chiudere il discorso sul centrocampo, diciamo, un po' di fiducia nasce dal fatto di aver rivisto in campo Mengoli sia nella gara con l'Ischia, sia domenica scorsa con il Casarano, sia pure per uno spezzone di partita, quindi speriamo che con il passare dei giorni, delle settimane, anche lui possa dare un contributo sempre maggiore alla squadra. Anche perché manca, no? Un centrocampista dotato appunto di esperienza e che riesca quantomeno ad adattarsi nel ruolo di play davanti alla difesa, che è un ruolo in cui in questo momento, con l'infortunio di Adae, vede il Nardò completamente scoperto.
Lui potrebbe essere anche spostato Davide teoricamente al centrocampo, perché Davide può, diciamo, con le due mediane e con Lucas centrale non è da escludere questa possibilità. E tra l'altro mi è piaciuto anche Correnti, perché l'ho rivisto nella corsa con la stessa brillantezza dell'inizio del campionato. Certo, si è perso un attimino in quel catenaccio casaranese o nell'esperienza casaranese del centrocampo, però ho visto quella vivacità che lo ha contraddistinto nell'inizio di campionato.
Certo che poi tutto da buttare non è stato, nel senso, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo anche tenuto bene il campo, insomma, con Correnti, qualche iniziativa l'abbiamo assunta, insomma, però quando non hai tra i tanti l'esperienza di Adae e il peso specifico di Danna là davanti, diventa poi effettivamente complicato anche pensare di costruire qualcosa di pericoloso che potesse fare paura anche a una corazzata come il Casarano.
Senti, posso fare una domanda io al nostro Andrea? Questa esperienza neretina, come la giudichi?
Io mi auguro che questo calo di risultati sia un caso, nel senso non dovuto alla mia...
No, però c'è anche da dire che sei arrivato a fine dicembre, comunque fino a metà febbraio ha vinto 4 partite su 6, ha vinto le 3 partite consecutive in casa.
Lasciamola dietro i banchi.
Con Angri, ricordiamo, no, le vittorie con Angri, Costa d'Amalfi, Ugento, la vittoria pure di Francavilla, che alla luce poi di quello che ha fatto il Francavilla Insin in questo girone di ritorno è sicuramente stata tanta roba. Nel frattempo adesso apriamo quella solita pagina, no, Fernando, di Amarcord, che da qualche settimana caratterizza questa nostra puntata. Ricordiamo che nelle puntate precedenti abbiamo avuto prima Mario Putaggio, grande protagonista del Nardò di Giangrande, stagione 83-84, secondo posto in Serie D. Poi abbiamo avuto il protagonista di una promozione invece in C2, Tiberio Ancora. E quest'oggi invece andiamo indietro di quanti anni, Fernando? Di quasi 30 anni.
Quasi 30 anni.
Abbiamo il protagonista di ben due promozioni, no? Perché diciamo subito, svegliamo il segreto, si tratta di Domenico Morelli, difensore del Nardò, che ha vestito peraltro la maglia del Nardò per 5 stagioni, dall'86-87 al 90-91. Insomma, è un giocatore, non ce ne sono tanti che hanno militato così a lungo nelle file del Nardò. Innanzitutto lo salutiamo immediatamente, grazie Domenico per la tua disponibilità.
Buonasera.
Ciao Domenico, buonasera. Spero che ci stavi ascoltando, altrimenti...
Sì, no, mi stavo ascoltando in effetti.
Ok, no, stamattina ci siamo sentiti con Domenico e mi ha detto: io non sono abituato alle interviste, non lo ero da calciatore, figuriamoci da una volta appese le scarpette al chiodo. Però tu fai parte di quella schiera di calciatori che, per chi ha vissuto una vita sportiva a fianco al Nardò Calcio, non può essere messo nel dimenticatoio, anzi sei uno dei protagonisti che storicamente, per via della tua militanza...
Dimmi Domenico. Vale anche per quanto mi riguarda, no? Io praticamente sono brindisino, ma a Brindisi sono in pochi a sapere che io in qualche modo ho giocato al calcio. E se per segnalarlo spesso dico: no, ho giocato a calcio 5 anni a Nardò. In qualche modo è un elemento che questo elemento mi distingue, no? Nel senso che Nardò è una piazza importante e magari poi in qualche modo mi accredita dinanzi ai brindisini che non sanno dei miei trascorsi dilettantistici, chiaramente non stiamo parlando di grandi cose, ma che comunque non conoscono nemmeno quello.
Sì, anche se comunque all'epoca il campionato di promozione corrispondeva all'eccellenza odierna, no? Perché dalla promozione si era promossi in Serie D, e lo ricordiamo, Paolo Morelli, Domenico Morelli,
Paolo il fratello.
Sì, Paolo il fratello, è stato protagonista, dicevamo, di due promozioni, stagione 86-87 con la presidenza Screti, e poi anche protagonista con Papadia, no? del primo anno, anzi del secondo anno di Papadia, 90-91. Insomma, sono in pochi ad avere nella loro carriera due promozioni conquistate con la maglia del Nardò. C'è da dire che insieme a Domenico Morelli anche D'Amato, che ricordi, no, è stato uno dei tuoi compagni di squadra di quegli anni, era presente sia nella prima promozione che nella seconda.
In effetti è così, sì. Solo che lui nel frattempo andò via, giocò forse con il Crotone, con Tonino La Palma, che lo portò con sé a Crotone, e poi fece ritorno nella gestione Papadia. Lui è stato con me i primi due anni a Nardò, e poi è tornato l'ultimo, diciamo.
Sì, infatti.
Domenico, ti faccio una domanda. Tu fai parte di quel tipo di calciatori silenziosi, io li chiamo così, io ho questi ricordi di te, nel senso che... Sì. Fai parte della classe operaia che non va mai sotto la sufficienza, di cui ci si può sempre fidare, educato, silenzioso, che fa il tuo compito con serietà, ma che poi, diciamo, la luce dei riflettori non ti sono mai puntati addosso, perché magari le glorie se le prende qualcun altro. Sto sbagliando?
No, non stai sbagliando, è una cosa caratteriale poi, no? Io sono tuttora sono così nella vita, non era magari poi all'interno dello spogliatoio, diciamo, i pesi erano diversi, all'esterno poi quello che appariva era un'altra cosa. Poi all'interno dello spogliatoio chiaramente c'erano delle gerarchie legate al fatto magari della militanza, di altri fattori, della vicinanza magari alla società, della vicinanza all'allenatore. Queste cose poi portavano ad avere poi un rapporto interno diverso, ma è quello che succede, sono le dinamiche di tutte le squadre, penso sia così in tutti i tempi, è stato e continua ad essere così.
Domenico, tu che classe di nascita sei?
1962,
quindi non sei ancora da Marcord più remoto, ecco.
No, ma io ho smesso presto però di giocare al calcio, perché io ho smesso quell'ultimo anno, facemmo quel campionato vinto con Papadia, e poi non ho più giocato al calcio, ho 28 anni quando ho smesso.
Vabbè,
ho
è un peccato.
Per altri motivi, perché siccome non giocavo in Serie A che mi potesse poi assicurare un futuro, ho fatto altre scelte, una scelta di vita, e quindi lasciato stare.
Senti, quale campionato ricordi con più soddisfazione? Il primo Discreti o il momento del rigore?
Il secondo Discreti, perché là eravamo una matricola in interregionale.
Piccorossi in porta, no?
Sì, quando c'era Piccorossi, quando c'era, eravamo tutti sconosciuti.
Gustavo Cesare Ghezzi, te lo ricordi?
L'Argentina. Sì, Gustavo poi dormiva con me, per cui me lo ricordo per questo. E siccome quello è stato un campionato che abbiamo rischiato, se non ci fosse stato quel Fasano, probabilmente l'avremmo vinto noi, perché poi il Fasano era troppo forte.
Senti.
Era l'anno di Insanguine,
i
giocatori che avevano anche militato in Serie A, per cui era una squadra molto costruita per vincere. Noi invece facemmo un campionato eccellente per essere una matricola.
Ascolta, ne approfitto per rimangare, diciamo, il ricordo di alcuni ragazzi che purtroppo non ci sono più, ma che erano fortissimi. Ed è giusto ogni tanto menzionarli perché fanno parte della storia. Mi riferisco a Claudio Di Campi in particolare, che era fortissimo, e a Gianni Nocco. Che ricordo hai di loro?
Vabbè, Claudio era l'unico brindisino che ha giocato con me quell'anno in interregionale, per cui con Claudio ci dividevamo non solo la passione per il calcio e in qualche modo il lavoro, ma poi stavamo sempre insieme pure quando stavamo, perché Claudio aveva un carattere particolare, però in quel periodo, diciamo, era in stato di grazia pure rispetto alla vita che viveva, cioè quella normale fuori dai campi di calcio. Era molto più tranquillo rispetto ad altri momenti della sua esistenza. E Gianni Nocco invece era una persona altrettanto squisita, e soprattutto si vedeva che era uno che era cresciuto all'interno del Lecce, perché poi c'era una disciplina e una tecnica che era diversa da quella degli altri.
Ascolta,
non era quello che ha imparato in mezzo alla strada, come eravamo un po' tutti noi, anche se poi quel tipo di calcio non c'è più, no? Che era forse quello che ti consentiva di sviluppare i fondamentali che adesso nelle scuole calcio non si imparano, non, perché nessuno te li impara.
Senti, mi hai confidato,
voglio dire, non
stamattina quando ci siamo sentiti e ti ho rivolto l'invito ad essere ospite, mi hai confidato di un vostro rituale, no? Che è quello mensile di un ritrovo di vecchi amici, di vecchi compagni di squadra. Che
ancora?
Sì, ne vogliamo
ancora, proprio oggi ci siamo sentiti Franco Valletta, perché Franco, poi io ci ho giocato sia a San Pietro Vernotico 2 anni e poi gli altri 2 anni a Nardò. E organizziamo ogni tanto delle cene con Angelo Rampino, con Andrea Pagano, che ha pure lui giocato con noi a Nardò, e poi altri, Fabrizio Carafa, che è rimasto nel mondo del calcio perché
trova il preparatore dei portieri, no?
Sì, e quindi ci ritroviamo ogni tanto a cenare insieme, così. Tonino Guadalupi pure,
sì,
che tra l'altro ha giocato un paio d'anni. No. E
ascolta,
ci rivediamo, perché poi quella, come ti dicevo stamattina, uno gioca 10 anni al calcio, incontra il compagno di avventura di decine di persone, di centinaia di persone nel corso della sua carriera, diciamo, dilettantistica. Però poi ti rimangono poche persone poi alla fine, no? Perché poi è così, ci sono dei punti di riferimento che rimangono, e siamo quelli che poi ci ritroviamo a cenare insieme. Un altro che mi tanto sento è Sandro e l'Uomo d'Arma, che è stato poi oltre che calciatore, mister dell'ultima promozione
del Nardò,
mia, quando giocavo a pallone con il Nardò.
Ecco, mi apri anche questo particolare, questo mister che hai citato, no? Mi fa tornare in mente quella stagione poco felice dell'interregionale, in cui avevamo una grossa squadra, ma che purtroppo fuori dal calcio non aveva il supporto organizzativo giusto. Mi riferisco,
però bisogna dare dei meriti ad alcune persone di Nardò.
Aspetta,
quell'anno Nardò sarebbe finita come squadra di calcio, se non ci fosse stato l'impegno di non lo dico, magari non c'eravamo simpaticissimi all'epoca, però poi rivedendo, no, ripassando poi tutto quanto quello che si è vissuto, una persona come Gino Orlando, bravo, che mo non c'è più,
bravo,
e quella è stata una persona fondamentale per conservare il calcio a Nardò insieme a Ennio Dell'Abate, perché sono state quelle persone che in qualche modo hanno fatto sì che quella squadra non scomparisse, perché sennò l'avrebbero proprio cancellata quell'anno. È stato il loro impegno. È vero che l'anno dopo siamo partiti dalla promozione, perché nonostante avessimo poi portato a termine quel campionato senza retrocedere, ci sono state altre vicende,
sì,
però consentì di ripartire dalla promozione. Se non ci fossero stati loro, e quella squadra non avrebbe visto la fine di quel campionato, e Nardò sarebbe stato cancellato da qualsiasi, doveva ripartire dalla terza categoria o dalla seconda categoria,
non so se lo sai,
e
invece
sono state quelle persone, io lo dico,
sì è giusto,
per esperienza. Perché poi c'era un nucleo storico che eravamo noi brindisini, che per quanto siamo particolari, quell'anno invece sono stati fondamentali, perché il fatto che eravamo 5-6 di noi hanno fatto in modo che quella squadra comunque si trascinasse fino alla fine, dove non c'erano soldi, non c'erano i soldi per la benzina, non c'era proprio niente. Però questo ha consentito poi l'intervento l'anno successivo degli imprenditori di Papadia e della società, che poi ha portato il Nardò ad altri livelli. Io purtroppo, tra virgolette, quell'esperienza l'ho vissuta solo all'inizio e non successivamente, diciamo.
Stavo dicendo, le persone che hai menzionato, purtroppo Sergino Orlando non c'è più, però i Neritini li hanno intitolato un club dove io ne faccio anche parte, c'è un club intitolato a Sergino Orlando.
Sinceramente ti dico, forse tra me e lui non scoppiò una simpatia, non c'era simpatia, però io sono poi le cose buone le riconosco, no? Perché magari poi nel momento in cui lui ha contato io non c'ero più a Nardò, quello era un momento difficile, per cui noi eravamo in qualche modo antagonisti, no? Antagonisti, perché lui remava in una certa direzione, ma quella direzione lui non portava da nessuno. Non voglio fare nominativi di persone di Nardò che entrarono in quella società, che poi vabbè, ci fu un mezzo casino fatto però poi devo riconoscere che senza il suo apporto, che il suo apporto è stato decisivo tanto quanto quello di Ennio Dell'Abate, perché era persona sempre presente, uno che poi riusciva a stemperare tutte le tensioni che si creavano. È stato un anno particolare, dove avevamo una buona squadra, una buonissima squadra, perché poi tutte quelle persone, Contaldo poi ha giocato e giocava a Galatina,
l'innominato
di Campi ha giocato a Fasano.
Sì. Per esempio c'era Laureana
e Giorgione,
difensore molto forte.
Scorsi seri a livello di Serie C, ma pure mio fratello.
Sì, era molto forte.
Segnò tante reti, no? Quell'anno il tuo fratello Paolo.
E c'era pure Aldo Di Campi quell'anno.
Aldo Di Campi, ma poi c'era uno che era fortissimo, ma forse non ve lo ricordate. Era Massimo D'Agostino, secondo me è il più forte e attaccante con cui io ho giocato, forse bravo come Ghezzi,
perché
lui era molto forte, però era di quelli che gli veniva tutto naturale, non sembrava le cose difficili che andava a fare.
Ce n'era uno molto più generoso, che era Marco Farina, tra l'altro brindisino come te, insomma.
Sì, un bravissimo ragazzo, però stiamo parlando
di altra tecnica.
Sì, di altre con altre caratteristiche, sì. No? Uno pieno di volontà, uno che magari fuori casa ti serviva perché era quello che ribaltava il gioco, però dal punto di vista della tecnica pura quell'anno forse c'era pure D'Amato, non mi ricordo se quell'anno c'era D'Amato.
No, credo di no.
Alla fine, se
Ma forse c'era De Luca.
Sì, De Luca c'era.
Ah, De Luca.
Sì,
De Luca. Era una bella... Giorgione.
Giorgione,
era
sì.
Una squadra comunque quella.
No, anche perché quella squadra, per esempio...
E De Cillis in porta.
Quella squadra, non dimentichiamoci, riuscì a battere il Matera, che arrivò sì. secondo riuscì ad un punto dall'Altamura.
Con il gol di Laureana.
E con il gol sì. di Laureana, e pareggiò con, in casa 0-0 con l'Altamura e poi vinse il campionato. Quindi questo dimostra
sì,
che...
Ma pure il tiro là, c'è stato tutto... Vabbè, ma... Era tutto un casino.
Eh sì, però naturalmente vabbè. L'instabilità societaria
noi
poi faceva
con
sì.
con molto più impegno contro il Matera.
Sì.
Con molto impegno contro il Matera. E giocammo, invece ci giocammo la partita normale con l'Altamura. Ma con il Matera ci giocammo perché poi era un momento particolare il campionato. E là è stato poi la svolta per noi. E purtroppo poi il Matera a quel punto lo
pagò alla fine, perché
lo
appunto
pagò alla fine,
fu
sì.
l'Altamura a vincere quel campionato.
Ascolta, ti faccio due domande finali e poi congediamo Domenico, che è stato così gentile. Se dovessi fermare un'immagine nel rigore battuto da Basile nello spareggio di Fasano contro il Canosa, che emozioni ti dà quel gol? E un augurio finale per l'Anardo Calcio.
Allora, quello è stato l'ultimo momento della mia carriera calcistica, no? Per cui voglio dire, oltre all'emozione del fatto che si è vinto un campionato alla grande, no? Perché poi quello è stato un campionato che a un certo punto sembrava perso, perché sì. c'era lo Squinzano che aveva, allora c'erano i due punti e non i tre punti.
I due punti.
Aveva quattro punti su di noi e un sacco di partite in casa che...
Sì,
e
sì, sì.
Là invece ci abbiamo creduto grazie all'allenatore fino alla fine, e alla fine poi siamo riusciti a vincere quel campionato e a vincere poi lo spareggio per la Coppa, quindi è un ricordo bellissimo, perché è stato l'ultimo ricordo mio calcistico, oltre all'emozione di giocare dinanzi a tante persone, perché poi quello spareggio in campo neutro a metà strada tra e Canosa e Nardò, e voleva dire di avere da una parte 1500 persone e dall'altra parte 2000 persone, quindi è stato molto emozionante da quel punto di vista, oltre che voglio dire il coronamento della mia
esperienza calcistica.
Sì. Sì. E poi auguro al Nardò, è chiaro che io mi vanto di aver giocato al Nardò, no? Per cui spero il meglio possibile per il Nardò, e vedo, ho visto, io non seguo molto più il campionato interregionale, anche se partecipa il Brindisi, ma forse proprio perché partecipa il Brindisi. E ho visto che ultimamente il Nardò non è andato benissimo, mi sembra, però è chiaro che mi auguro che il Nardò faccia sempre bene, benissimo, e di ritrovarlo il prima possibile in una serie professionistica.
Bene, allora ringraziamo Domenico Morelli, storico numero 2, no? Perché era il numero 2 quello sì. che avevi sulla maglia.
Sì, era il 2.
Certo. In un'epoca in cui ancora c'era il libero tradizionale, no? Il numero 2 si dedicava più che altro ad un lavoro di copertura. Infatti.
Era
anche un altro stadio, no? Perché il tuo ultimo anno praticamente fu l'ultimo anno del vecchio stadio
di Nardò. Un altro calcio, non c'era l'erba,
Infatti.
Si giocava in verticale, non si giocava in orizzontale. E io non avrei mai potuto giocare un tempo intero in questi, anzi un tipo, una partita intera in questi campionati, perché allora era molto più fisica la cosa. Adesso invece è diventato un gioco diverso.
C'è anche
come il calcetto rispetto al calcio una volta, il calcio di allora è diventato il calcetto rispetto al calcio odierno.
Ha ragione.
Perché sono cambiate tante cose.
Ecco, per chiudere, 5 anni con la maglia Nardò, mi pare un solo gol. Ti ricordi in quale partita?
Sì, io me lo ricordo. Mi sa che è stato un tocco che mi si importa contro lo Scocrano,
guardando un po' gli annali, mi pare che era la gara Nardò-Carovigno finita 2-1. stagione 89-90.
Niente di straordinario. Poi sì, a me era destino che non dovessi mai segnare, no? C'è stata una partita, mi ricordo, che era di interregionale, una partita importante, dove ad un certo punto Claudio Di Campi mi fa un assist bellissimo di testa, va a 6 metri in aria, me la schiaccia verso il dischetto del rigore, io entro, prendo la palla di petto, mi arrivo sotto l'area piccola, potevo entrare con tutte le mani in porta col pallone, invece la mise all'incrocio, il portiere l'ha presa. Poi vincemmo 1-0 perché Verri sul primo palo mise la testa e vincemmo 1-0 contro il Sindrio per quello. Quindi non ero fortunato da quel punto.
Va bene, e con questi ricordi ringraziamo Domenico Morelli per la sua disponibilità. Abbiamo rivissuto pagine, no, che comunque sono state belle ed entusiasmanti nella storia del calcio neretino. Grazie ancora,
grazie
Domenico.
Grazie infinite, Domenico. Tanti auguri.
Grazie a voi, grazie, buona serata. Auguri.
Grazie.
Allora, torniamo in studio per
una voce alla Franco Battiato.
Sì. Torniamo invece al nostro ospite che è qui presente in studio, lo ricordiamo, l'avvocato Andrea Ramunno.
Io ho studiato un po' adesso, un po' di storia del Nardò, ovviamente parliamo di anni in cui io...
E infatti eri giovanissimo,
quasi
bambino,
piccolino.
Sì, bambino, diciamo.
Diciamo che il suo pane è il codice di giustizia sportiva.
Sì,
sì, adesso sì, all'epoca parliamo di anni in cui l'album Panini, ecco, forse qualche figurina del Nardò probabilmente c'era all'epoca, se abbiamo...
No, c'era, c'era negli anni della Serie C, c'era.
La Serie C, sì, sicuro, sì. Infatti qualche ricordo vago dovrei averlo.
Sì, quindi diciamo, considerando insomma questa tua specializzazione professionale, no, in diritto, anche se forse è improprio dire diritto sportivo perché non esiste un vero e proprio diritto sportivo, però ci sono i regolamenti.
Beh,
no?
Sì, sì, insomma, comunque sì, adesso è una branca che ormai si sta, come dire, ramificando, per cui e il calcio adesso è diventato una branca come tutte le altre, come il diritto civile, il diritto penale, adesso anche il diritto sportivo.
Le università fanno i tirocini e noi siamo una delle poche società, anzi forse l'unica,
ad accettare
i tirocinanti. E non lo fanno in molti.
Okay.
Sì, il mio avvicinamento allora è stato così. Io
è un mondo
che
negli ultimi tempi è stato caratterizzato da questa riforma cosiddetta dello sport, no? Che cosa puoi dirci?
Che ha cercato un po' di chiarire alcuni aspetti, insomma, che erano rimasti, insomma, noi si era, questo dimostra un po' la arretratezza in cui versavamo, insomma, noi eravamo rimasti alla legge 91 dell'81, la legge sul professionismo sportivo, insomma, che era una legge di quegli anni, dei primi anni 80, insomma, e quindi risentiva un po' di alcune questioni da risolvere, e si è cercato di mettere ordine con questa riforma, insomma, che ha cercato di dare un po' più di risalto anche al dilettantismo, insomma, all'atleta dilettante, che comunque mettendo in evidenza il fatto che è una differenza che si è andata via via assottigliando, perché insomma il calciatore non è più il professionista, il calciatore adesso è una figura a tutto tondo, e anche in ambito del dilettantismo ci sono delle realtà importanti, è un paraprofessionismo a tutti gli effetti, per cui
e con maggiori oneri poi economico per le società,
sì, sì,
no?
Assolutamente sì, e c'è tutta una disciplina previdenziale, fiscale anche adesso, insomma, le società del dilettantismo si trovano ad affrontare, sì. Per cui anche questo, anche il diritto sportivo ha fatto un po' di passi, le leggi sullo sport hanno fatto dei passi in avanti notevoli.
Sì, Fernando, spesso si dice che ci sono troppe società professionistiche, no? Dopo anche le recenti vicende relative a Turris e Taranto, e qualcuno dice che bisognerebbe tornare al semiprofessionismo degli anni 70, qualcun altro dice che giuridicamente è un qualcosa che non può essere proposto, però tutto sommato, diciamo, la figura attuale del calciatore dilettante, quantomeno di Serie D, è un qualcosa che un po' richiama, no? Il semiprofessionismo di una volta,
ma non solo di Serie D, cioè il calciatore in se stesso che ha un contratto, è un contratto di lavoro, cioè non è un contratto sportivo, è un contratto di lavoro, e quindi non cambia nulla da uno che va a lavorare in un'azienda privata a uno che va a fare il calciatore. È assolutamente la stessa cosa, cioè con gli oneri previdenziali, con eventuali franchigie per quanto riguarda gli importi tassabili o non tassabili, con gli oneri previdenziali, ripeto, da pagare, IRPEF, tutto quello che concerne. Quindi
diciamo anche un calciatore di promozione di prima categoria, sì, questi diritti, insomma.
Sì, certo, sono dei lavoratori, sono stati equiparati a dei lavoratori.
Adesso questa riforma ha proprio identificato la figura del lavoratore sportivo ad ampio raggio, quindi
è così, c'è, cioè, il mondo dello sport che è cambiato veramente, cioè chiaramente, per tornare alla tua disamina relativa alle esclusioni delle società dal professionismo, lì è tutto un altro mondo, non che cambi niente a livello fiscale o contributivo, ma secondo me va rivisto dal punto di vista dei paletti per quanto riguarda come posso dire, l'ispezione o fare la radiografia in toto di queste società per garantire effettivamente che abbiano le potenzialità per disputare un campione serie C, fermo restando che è onerosissimo un campionato nei professionisti, e comunque io non metterei i paletti durante la stagione in questo campionato, cioè se tu non paghi lo stipendio per dire di settembre entro dicembre, allora penalizzazione. Allora, secondo me i conti si tirano
alla fine.
La società, se è riuscita a fare capo ai suoi doveri, è un conto; se non è riuscita, tu non puoi penalizzarla strada facendo, perché voglio dire,
anche perché poi si creano queste situazioni, no, di società, delle altre società che a loro volta vengono danneggiate dai punti persi e che invece erano stati conquistati sul campo.
C'è tanto cose da dire,
sì. Sono tante, insomma, anche questo mettere mani alle classifiche, insomma, sì. È una cosa davvero, insomma, un po', sì, antipatica, ecco.
Sì, anche perché purtroppo i fallimenti nel calcio professionistico è una storia che va avanti da 20 anni, quindi non so perché adesso c'è questo desiderio di voler assolutamente reprimere definitivamente questo fenomeno. Penso che sia fisiologico, no? Alla fine, certo, che se un presidente ad un certo punto decide di non pagare più gli stipendi, come è successo a Taranto, insomma, cioè, ci sono pochi controlli da fare. L'unico modo sarebbe quello di già ad inizio campionato imporre alle società di garantire, no, il loro monte ingaggi e le varie spese, ma a quel,
sì,
punto
anche a livello delle garanzie, sì, magari vanno viste
non so
in una maniera più seria.
Quante squadre poi potrebbero veramente partecipare a quel punto ai campionati di Serie C. Noi siamo a conclusione di questa puntata, abbiamo già detto, insomma, domenica gara fondamentale per poter vivere poi con tranquillità il resto della stagione, magari anche un punto, nella peggiore delle ipotesi un punto sarebbe sempre meglio di perdere quello, no, che sostanzialmente
noi dobbiamo
è uno
vincere,
scontro
Michele,
diretto
dobbiamo
però.
Vincere assolutamente, quindi quello che parte stasera da questa radio non stringiamoci a coorte con due per cui diamo il massimo come squadra, come ambiente, come calciatore, come tutto, uniamoci perché servono i 3 punti, dobbiamo salvarci e poi eventualmente cominciare a pensare al futuro, perché è importantissimo, cioè non possiamo fare più passi falsi o comunque fare buone prestazioni e non raccogliere quello che avremmo meritato. Quindi,
sì, anche perché non vincere significherebbe poi che bisogna andare a conquistare punto, no? Da qui alla fine, con un calendario che peraltro propone avversari sempre vogliosi.
Mettiamo tutte in campo le nostre energie positive, non so se sono molte o poche in questo momento, ma sicuramente una di quelle importanti è la tifoseria, e quindi i gruppi ultras già sono vicini, che lo sia tutto l'ambiente nel Ritino, così come lo stanno facendo questi ragazzi, quindi secondo me, se siamo tutti uniti, i problemi diminuiscono, e di tanto. Quindi c'è una salvezza da conquistare, facciamolo, mettiamo una serie ipoteca domenica, anche se l'avversario non è dei più facili, perché loro verranno con uno spirito anche battagliero, o comunque da interpretare, no? Visto come
possono approcciare alla gara domenica.
Peraltro hanno due attaccanti anche abbastanza pericolosi, Elefante, 11 reti, Laringe, uno velocissimo, quindi sì, bisognerà cercare di non lasciargli molto spazio, perché è un attaccante, insomma, che
per questo,
nelle ripartenze può davvero far male.
Per questo non c'è da fare compromessi, come diceva Fernando, domenica si va per i tre punti.
Va per i tre punti, sì, cambia l'orario, giochiamo alle 15, quindi il caffettino potete prenderlo, però alle un quarto d'ora prima della partita, tutti allo stadio. E non dico che c'è da dire Forza d'Oro, altrimenti sarebbe un incidamento.
Domenica
anche
cambia l'orario, quindi comunque la gara è alle 15.
È alle 15.
Quindi
cambia l'orario, diciamo, d'ufficio, attenzione, non quindi, perché l'abbiamo concordato noi,
no,
con la squadra
infatti,
della città.
Con il cambio dell'orario, le gare dalle 14:30
si spostano alle 15.
Bene, noi ci fermiamo qui, torneremo la prossima settimana come sempre con Fernando, che ringrazio per la sua presenza costante, insomma,
magari
studi.
Riusciamo a trovare qualche altro ospite ancora più datato.
E ringrazio l'avvocato Andrea Ramunno.
Grazie a voi per l'invito.
Abbiamo parlato di questa sua figura, che è specializzata nel settore del diritto dello sport, che da qualche mese fa parte della società di Ardo.
Grazie ancora.
Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.